Pagina 3.
Le 9, un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Oggi vogliamo iniziare con una riflessione che si muove tra cultura, rivisitazione di alcune figure importanti della storia d'Italia e attualità. Su tutti i giornali oggi naturalmente si discute dell'esito, il pareggio delle elezioni israeliane che aprono un bel rebus naturalmente su questo. Qui a Radio 3 torneremo questa mattina con Radio 3 Mondo, ma in realtà della questione medio orientale, degli equilibri nel Mediterraneo ci si interroga sotto varie forme e nei prossimi giorni, domani, a Cagliari si terrà un interessante incontro sul conflitto appunto tra palestinesi e israeliani, ma non sarà un incontro per così dire di geopolitica, di riflessione geopolitica, ma ci sarà proprio un taglio molto specifico, perché in questa riflessione a più voci si cercherà di capire qual è stato il ruolo per pensare questo, appunto, questo nodo fondamentale del Mediterraneo nel pensiero di due grandi intellettuali e politici italiani e cattolici, cioè La Pira e Dossetti. Di questo convegno parla oggi La Nuova Sardegna e con un ampio articolo Giacomo Mameli va a intervistare un esperto di queste tematiche, Giampaolo Calchi Novati, che cerca di riflettere appunto su questo che sembra adesso una delle cose più difficili da dire, Mediterraneo, mare di pace, ma insomma ecco appunto questo nostro mare, il mare comune che continua a essere un argomento di riflessione. E allora appunto nella intervista tra Mameli e Calchi Novati c'è subito un punto di partenza e di attualità che non è in questo caso il voto israeliano evidentemente, ma la minaccia delle bandiere nere o delle bandiere verdi dell'ISIS, del cosiddetto califfato. Ecco, l'Occidente saprà contrastare tanto terrore? Chiede Mameli. La crisi in corso, questa è la posizione di Calchi Novati, è sostenuta da varie forme di rivendicazioni e rivolte nel nome dell'Islam. Da qualche anno tutte le forme di resistenza si tingono con quei colori, ma non si può ignorare che dietro quelle bandiere, le bandiere verdi dell'Islam o quelle peggio nere del califfato, ci sono una serie di errori, di complicazioni, di difficoltà causate proprio dall'Occidente, con la complicità dell'Europa. E allora bisogna disinnescare moltissime molte bombe, bisogna spegnere molte polveriere, quella libica, quella siriana, insomma bisogna cercare di ragionare però in modo nuovo, globale e mediterraneo al tempo stesso, dice Calchi Novati, che suggerisce usciamo anche da certi schemi, il luogo comune delle guerre dimenticate, le domande finto angosciate del tipo cosa fa l'Europa, beh non hanno senso, intanto cerchiamo di capire. Il passaggio qui ha a che vedere naturalmente con il voto israeliano, perché appunto la posizione nel caso dovesse tornare al governo Netanyahu, dice Calchi Novati, beh questo complicherebbe moltissimo la faccenda e la politica di Netanyahu, che vuole ridefinire Israele Stato ebraico, rischia di bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di sbloccare la situazione appunto. Naturalmente poi c'è da attendersi qualcosa dalle grandi potenze, ma non è detto che le grandi potenze agiscano come noi ce l'aspettiamo, e ricorda storicamente in questa chiacchierata Calchi Novata che a volte alcune delle iniziative più importanti per diciamo cambiare gli equilibri nel Medio Oriente non sono venuti da chi sarebbe stato tradizionalmente il candidato ideale, ovvero i presidenti democratici come Obama o come Clinton, ma ad esempio Eisenhower, Nixon, dei repubblicani che da posizioni apparentemente molto più filo israeliane sono riusciti a dare una svolta. E poi dobbiamo capire qual è la specificità di questo pensiero, italiano, cattolico, in particolare l'azione di La Pira, che è stato non soltanto appunto un'importante figura del movimento cattolico di sinistra, per così dire, non è stato soltanto il sindaco di Firenze, ma è stato anche lui, siciliano di Pozzallo, un ponte e un uomo del dialogo con l'altra sponda del Medio Oriente. E appunto è proprio l'azione di La Pira quella che per Calchi Novati può fornire un modello, un'ispirazione anche alla politica italiana di oggi. Il suo termine di riferimento più perseguito è stato il Mediterraneo, di cui vedeva le divisioni, ma vedeva destinata a realizzarsi in questo mare unico al mondo l'utopia dell'unità e della fratellanza nel nome della base comune tra le tre fedi monoteistiche, ovvero naturalmente ebraismo, islam e cristianesimo. L'autodeterminazione era un passaggio che metteva in discussione il senso stesso del sionismo e La Pira esitava davanti a una simile frattura. Persino l'insistenza di La Pira sull'importanza di Gerusalemme può far pensare a una visione israelocentrica. La Pira invece fu molto impegnato sul piano strettamente diplomatico, con un ruolo più di facilitatore che di mediatore tra le parti in conflitto. La sua strategia ruotava attorno alla posizione dell'Egitto. Si era illuso, perché appunto c'è anche un elemento di illusione nella posizione di La Pira, che Nasser, l'attuale, l'allora leader egiziano, avrebbe potuto risolvere la questione col proprio prestigio personale. Ciò che accadde dopo la visita di Sadat in Israele, pochi giorni dopo la morte di La Pira nel 77, finì per indurre l'Egitto, che era ormai di Sadat, non più di Nasser, a dismettere ogni responsabilità per la sorte dei palestinesi. Formalmente, per rispettare l'autonomia dell'OLP, di fatto aveva risolto separatamente la questione territoriale, che era poi il vero contenzioso tra Israele e Egitto. E quindi questo è, diciamo, un po' la radice di questo pensiero di facilitazione che ha ispirato il pensiero di La Pira, però poi è stata forse una corrente, un filo rosso nella politica estera italiana, almeno fino a un certo punto, ma anche le sue illusioni, i suoi limiti. E naturalmente però si torna poi sempre al tema di fondo, il Mediterraneo, e qui appunto alla domanda di Mameli: avremo un Mediterraneo pacificato? Beh, bisogna dare una risposta, dice Calchi Novati, che abbia a che fare con il lungo periodo, le grandi, diciamo, categorie della storia, perché appunto, per quando ragioniamo di Mediterraneo, dice Calchi Novati, bisogna stare attenti: ci sono sempre state due versioni storiografiche sulla natura di questo spazio comune. Da una parte c'è la storia unitaria, quella di Fernand Braudel, Les Annales, insomma tutta la nuova storiografia francese, in cui il Mediterraneo è unito dalla geografia, dai valori, dalle migrazioni interne e dagli scambi reciproci, costituisce appunto uno spazio interconnesso. Henri Pirenne considera fatale l'espansione del Mediterraneo dell'Islam e degli arabi. Oggi la questione islamica è riaffiorata in modo prepotente, ma la linea di divisione del Mediterraneo è quella tra la sponda nord e la sponda sud. Alla sovranità stabilita dal colonialismo è seguita la linea del potere o della dipendenza, che continua a caratterizzare i rapporti tra Europa e mondo arabo, compreso proprio il versante settentrionale dell'Africa. E quindi, come vedete, appunto queste due linee, che da una parte vedono il Mediterraneo luogo degli scambi, e questo è Braudel, e invece, secondo, questa è una schematizzazione di Calchi Novati, ma rende bene l'idea, da una parte insomma il mare degli scambi, dall'altra Henri Pirenne il luogo invece del confronto tra Islam e cristianesimo, ecco, queste sono le due grandi alternative, anche culturali, diciamo, dentro cui si muove la riflessione sul Mediterraneo, sul presente, sulla pace in questa nostra fettina di mondo che tanto piccola non è. Vi ricordo, domani ci sarà questo incontro, giovedì 19 marzo, alla Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, appunto in collaborazione con la Pontificia Facoltà della Sardegna e varie altre istituzioni. Ci saranno molti interventi: Enrico Galvalotti, Marco Pietro Giovannoni, Francesco Stizia, lo stesso Calchi Novati, eccetera. Questa intervista la troverete ampi stralci sul nostro sito, oppure la trovate appunto a firma di Giacomo Mameli sulla Nuova Sardegna. E questo è No Smoking, un brano di un trio jazz composto da un pianista siciliano, Giovanni Mazzarino, da un bassista americano, Steve Swallow, e dal newyorkese, che è quindi americano, anche lui, Adam Nussbaum. È tratto da un CD del 2001, Nostalgia, questa è la musica che ci accompagna. Vi ricordo il nostro sito, pagina3.rai.it, questo è il nostro sito, c'è il sito di Radio 3 che vi consiglio di andare a vedere. Parlavamo di una delle grandi figure del cattolicesimo italiano, Giorgio La Pira, del suo particolare interesse per il Mediterraneo. Beh, in questi giorni, appunto da lunedì a venerdì, per tre soldi alle 19.45, sta andando appunto in onda un lavoro di Mimma Scigliano, che parte da una frase di Don Milani, altra grande figura del cattolicesimo: l'obbedienza non è più una virtù. Però in realtà non si parla di Don Milani soltanto, ma appunto dell'esperienza che si sta portando avanti a Pisa tra un gruppo di giovani italiani e africani, perché riguarda un problema di accoglienza. Appunto, ancora una volta stiamo discutendo di Mediterraneo e del ruolo che una parte del cattolicesimo italiano, quello più libero e illuminato, ha avuto e continua ad avere nell'affrontare certe emergenze. Andiamo avanti con la consueta panoramica delle pagine culturali, con il Fatto Quotidiano, che parte da una figura che pensavamo un po' defilata. Maurizio Costanzo è stato il protagonista di molte stagioni televisive e torna in TV e ha preparato un nuovo programma di 4 puntate, poi dice: vediamo se andrà bene, sarà La Mia Liturgia, molta famiglia e niente politica. Sul Mattino invece si parla ancora del voto israeliano, naturalmente se ne parla su tutti i quotidiani, ma il taglio interessante che ha scelto Il Mattino è quello di andare ad ascoltare un intellettuale particolare, si chiama Megnag, è uno degli psicanalisti più importanti di Israele, che dice: adesso evidentemente dovremmo fare un governo di unità nazionale o qualcosa del genere, ma attenzione, l'importante sarà non ghettizzare gli arabi, che sono diventati anche elettoralmente la terza forza di Israele. Sempre sul Mattino si parla di il male endemico dell'Italia, le tangenti, la corruzione, un male italiano che continua. Se ne parla a partire da un libro di Raffaele Cantone, e di corruzione, ma anche di lotta, diciamo, ai comportamenti illegali. Si continuerà a parlare questa mattina qui a Radio 3, ci torneremo dopo meglio, ma appunto combattere la corruzione e l'illegalità a scuola è la scommessa di tutta la città, ne parla, ci torniamo. La Francia si specchia nella Pulsella d'Orleans, invece, è il titolo di Avvenire, perché sabato verrà inaugurato a Rouen il museo dedicato a Giovanna d'Arco. Si parla sempre anche su Avvenire del nuovo romanzo di Antonia Aslan, La bambina che leggeva i libri, c'è un'anticipazione. Mentre invece sul Libero, se volete, se vi interessano le polemiche di tipo culturale, di letterario, c'è una stroncatura, però è bella perché è fatta bene con umorismo, e Paolo Nori che stronca il romanzo, per così dire, erotico di Missiroli, Atti osceni in luogo privato. E Paolo Nori fa un lavoro interessante, molto sofisticato sul linguaggio, ricordando naturalmente che i grandi crimini contro l'umanità sono quasi sempre grandi crimini contro la grammatica. Non fa polemiche letterarie, ma cerca invece di fare polemica politico-culturale. Judith Revel, che sul Manifesto torna sul libro di Houellebecq, su cui sempre si sia detto tutto, invece si scopre che c'è sempre da dire: la banalità dell'odio. Andiamo avanti con il Corriere della Sera, che parla di Book City, la nuova iniziativa di cultura e libri che si terrà a Milano nel prossimo fine settimana. Si parla del nuovo libro di Antonio Calabrò, che parla del nuovo modello di fabbriche in Italia, le neofabbriche, come uscire dalla crisi. Antonio Calabrò lo pubblica per Egea. E poi novità dei premi letterari, ad esempio il premio Croce è appunto dedicato a Benedetto Croce, sta andando alla finale. In particolare interessante la sfida a tre per la saggistica tra Marina Caffiero, che ha scritto questo importante volume sulla storia degli ebrei in Italia, di Carocci, tra Petrini, che ha scritto una controstoria della moneta pubblicato da Imprimatur, e Trione, che ha pubblicato un librone, Effetto città, da Bompiani. E poi si parla sui giornali delle nuove candidature per il premio Strega, perché appunto entrano in campo il cantante di turno. Pare che non si può fare un buon premio senza un cantante, Vinicio Capossela, con un libro che esce per Feltrinelli. e zero calcare, che perché appare appunto che lo strega non si porta, non si può proprio fare uno strega adesso senza il fumettista o il graphic novellista di turno. A proposito di zero calcare, vi ricordo che sul sito di Radio 3 troverete una serie di servizi con fotografie, i podcast delle interviste a tutti i personaggi della letteratura e dell'arte che sono passati in questi giorni a Libri Come, tra Libri Come e Fahrenheit. Tra questi c'è anche Zero Calcare, ma c'è anche Diverso, insomma ci sono tutti quelli da Carrère in poi, tutti quelli che sono stati intervistati. Da Repubblica vi segnalo un ampio articolo di Gianni Mura che parla di uno dei grandi scrittori italiani che ci hanno lasciato un po' di tempo fa, ovvero Brera, grande scrittore di calcio, grande giornalista, ma soprattutto anche proprio grande scrittore e basta, Il Saggiatore, Repubblica, Il Principe della Zolla, una delle sue più importanti raccolte appunto di articoli. Concludo con un suggerimento: andate a vedere sul sito del New Yorker, anche se naturalmente in inglese, un interessante articolo sulla capitale della chirurgia plastica mondiale, che è Seul, la capitale della Corea del Sud. o pagina 3 @rai.it. Dicevamo appunto, si parla di corruzione, se ne parla in tutti i modi in questi giorni in Italia perché tornano i casi a moltiplicarsi, se ne è parlato, a tutta la città ne parla nei giorni scorsi, se ne continua a parlare anche oggi, ma con una scelta abbastanza, diciamo, soggettiva e molto interessante. La lotta alla corruzione, infatti, comincia a scuola, come molte cose dovrebbero cominciare a scuola. Un'ascoltatrice oggi ha raccontato una vicenda che è capitata a sua figlia, che ha sottoscritto un patto d'onore per non copiare con i suoi compagni, e la tendenza a violare le regole, però, ci si chiede, forse parte integrante dell'antropologia italiana. Non è una domanda da poco, naturalmente, su queste vicende, su cosa succede a scuola, copiare, non copiare, l'uso dei cellulari, beh, insomma, ci sarebbe una ricchissima aneddotica. Chiunque abbia un figlio che va tra ginnasio e liceo in realtà potrebbe scrivere un, diciamo, romanzetto canaglia su queste vicende. Quindi immagino che anche gli ascoltatori di Radio 3 avranno la loro da dire, 335-5634-296, oppure appunto la città @rai.it. La lotta alla corruzione comincia a scuola, questo alle 10 con Pietro del Soldà. Invece io voglio segnalarvi molto in breve un articolo, una lettera che è stata inviata a Repubblica e che riguarda la riforma, la riorganizzazione dei beni culturali. E l'autrice della lettera è Mina Gregori, che è una storica dell'arte, un'accademica dei Lincei, è nota soprattutto per i suoi studi su Caravaggio, e la Gregori sottolinea alcuni punti scrivendo appunto: caro direttore, siamo dunque arrivati al tempo finale di questo vero e proprio terremoto che ha dato un altro volto al Ministero dei Beni Culturali. I punti, non vi leggo integralmente la lettera, ma vi dico quali sono i punti del ragionamento di Mina Gregori. Primo luogo, la riesumazione desueta e inopportuna dell'espressione belle arti per quanto riguarda le normali soprintendenze. Lei dice che questa è un'espressione che, diciamo, pensavamo risalisse all'Italia giolittiana, invece è tornata così alla ribalta, però questo è naturalmente un problema di stile. Invece la prospettiva più sconvolgente riguarda, dice la Gregori, la scomparsa da più parti annunciate e ora sancite dalle nuove nomine di soprintendenze storiche, e lei fa il caso di due città, di due importanti città d'arte come Mantova e Modena, e di uffici staccati per altre due importanti città d'arte come Cremona e Ferrara, tutti organismi che soffrono da tempo di mali per così dire endemici, e quindi anche questo è un problema. L'idea che i patrimoni di alcune delle corti più importanti, soprattutto culturalmente in Europa, debbano restare senza un controllo diretto, specialmente nel territorio, lascia, dice Mina Gregori, esterrefatti e angosciati. Ultimo punto che sottolinea in questa lettera Mina Gregori è il profilo professionale delle nomine, chi è stato scelto, perché appunto a soprintendere belle arti e paesaggio sono stati posti essenzialmente degli architetti, i quali, dice la Gregori, hanno già un ambito professionale individuato, non si vede come possono sostituirsi a coloro che hanno una precisa competenza storico-artistica. Quindi, come vedete, a parte il primo punto sulla parola beni culturali, sono tre elementi molto forti, molto concreti. Staremo a vedere, vedremo anche nei prossimi giorni, perché questo elemento, appunto, questa lettera di Mina Gregori potrebbe avere una, o dovrebbe, secondo me, avere una risposta da parte del Ministero, da parte delle istituzioni, insomma, che ci spiegassero cosa hanno in mente. Bene, per tornare al tema di cui discuteremo, di cui discuterà questa mattina tutta la città, ne parla appunto, cominciare a rispettare le regole, cominciare a non barare a scuola, un ascoltatore, un'ascoltatrice ci manda questo messaggino: mia figlia è stata sorpresa a copiare dal telefonino il compito di latino, risultato 2 più nota disciplinare. Sono contenta perché ho potuto lavorare, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è soddisfatta giustamente questa madre, perché appunto la figlia è stata seriamente punita, e ci mancherebbe, perché appunto, insomma, copiare, no? tanto copiare dal vicino di banco, ma copiare dal telefonino non vale. Diciamo che non vale così. Andiamo avanti noi con invece alcuni suggerimenti di letture questa mattina. Superpotenza USA, finita l'egemonia, resta la supremazia. Questo è l'articolo che pubblica oggi La Stampa di Joseph Nye, teorico del soft power, cioè del potere, come potremmo dire, dolce, potere dolce. E il ragionamento di Joseph Nye è appunto che le cose, gli equilibri mondiali stanno cambiando, ma rimane come dato per il momento la supremazia americana. Non è strettamente un'egemonia sul mondo, ma rispetto ai cambiamenti del mondo globalizzato ancora c'è una priorità degli Stati Uniti. Perché fa questo ragionamento Nye? Perché sempre più spesso si legge anche su raffinate riviste politologiche che gli Stati Uniti, finita l'era della guerra fredda, finite tante cose, sono avviati a diventare come il Regno Unito, la Gran Bretagna di fine 800, cioè la grande potenza che dominava i mari e che poi, col nuovo assetto determinato dalla prima guerra mondiale, diventa insomma un paese marginale. E dice Joseph Nye esattamente questo: l'errore, il parallelo tra l'influenza che ha avuto nel mondo la Gran Bretagna, il Regno Unito, l'impero britannico, e quello che ha avuto gli Stati Uniti, quello che hanno avuto gli Stati Uniti, non sono paragonabili. Intanto la vera e propria differenza sta nel fatto che gli Stati Uniti sono sempre stati predominanti nel Novecento, ma non sono mai stati un impero, non hanno mai colonizzato, e a partire da questo si ragiona appunto per capire che cosa accadrà. L'era del primato degli Stati Uniti non è finita, ma, dice Nye, è destinata a cambiare in modo importante. Resta da vedere se questi cambiamenti rafforzeranno la sicurezza e la prosperità globale oppure no. Ecco, questa è la questione. L'articolo è molto interessante. Superpotenza USA, finita l'egemonia, resta la supremazia. L'ho trovata a pagina 32 della Stampa. Thank you. Ebbene, questo mi tocca dirlo, è No Smoking, un brano tratto da un trio jazz di Giovanni Mazzarini, di Steve Swallow e Adam Nussbaum. Non sono forse la persona più adatta a dirlo, però il brano era questo e potete trovare l'elenco, diciamo, di tutti i brani che ascoltiamo nel nostro sito pagina3.rai.it. Volevo fare una domanda a Guido Zaccanini, domanda relativa
Buongiorno.
Al prossimo argomento. Buongiorno Guido, secondo te la mia camicia di che colore è?
Ma io non lo so.
Ecco, non lo so. Va bene, io credo di avere una camicia blu, non lo so neanch'io, però sta di fatto.
No, ma io non lo so perché sono daltonico.
Ah, ecco, va bene. Allora, questo è un caso ancora particolare, perché insomma nei giorni scorsi si è molto parlato del famoso vestito che nessuno si capiva di che colore era. È stato uno di questi casi virali che sono girati
in
rete.
Se ne è parlato anche a Radio 3 Scienze.
Beh, sì, sì, lo so, se ne è parlato anche a Radio 3 Scienze, ne abbiamo discusso, e tutto è partito tra l'altro dal New York Times, quindi insomma roba sofisticata, e adesso Wired cerca di riflettere appunto su che cosa fa sì che certi fenomeni diventano virali, cioè perché tutti si sono messi a discutere di questa questione. Insomma, è un'occasione per capire che cos'è il concetto di viralità. Virale, spiega per esempio un esperto di Nature, Sharad Goel, non significa soltanto popolare. Nella sua visione qualcosa che non è promosso è qualcosa che non è promosso da una celebrità, e infatti il dilemma di che colore il vestito non era promosso da una celebrità, e che normalmente non penseremo possa guadagnare molta popolarità, e che anziché diffondersi attraverso i big dell'informazione viaggia piuttosto su una rete fatta di persone. Ecco, quindi qualcosa che effettivamente diventa molto popolare senza che se ne capiscano le logiche. Un meccanismo che, dice sempre questo ricercatore, che gli addetti ai lavori chiamano viralità strutturale, che può essere misurata calcolando la distanza tra coppie di eventi condivisi, immaginando una scala a forma di albero. Nei livelli più bassi, eventi vicini, provenienti dalla stessa fonte; in alto, invece, e più distanti, gli eventi che invece sono dovuti a passaggi da persona a persona. Il caso specifico, quello The Dress, il vestito, appunto, di che colore è, ha una peculiarità in più: il contributo dei media per quanto riguarda quella vicenda non è del tutto chiaro. Alla diffusione da persona a persona hanno infatti anche contribuito i media, in questo caso per esempio il New York Times. Il caso in questione però è diventato anche una discussione offline, perché in effetti quello che era divertente è che queste robe, che di solito vivono tutte dentro la rete, dentro i social network, sono uscite fuori e c'era gente che parlava fisicamente di ciò. Tant'è che appunto io e Guido Zaccanini stiamo a discutere di che colore è la mia camicia, ma Guido è daltonico e quindi non me lo può dire.
Hai preso un pieno.
E tu sei antivirale in questo caso.
Antivirale, ma la parola virale non è che mi faccia tutta questa bella impressione.
Ma neanche a me mi fa pensare anche a qualcosa, diciamo, di malattioso. Però,
appunto, si fa il virus.
No? Ma infatti un po'
allora. E che cosa dovrei dire? Che cosa ci aspetta questo primo movimento?
No, i tuoi ascolti virali.
I miei ascolti virali sono eseguiti da un flauto, da una tiorba. Piace la tiorba?
La tiorba, sì, mi sembra torba, però non.
Infatti sa un po' l'odore di torba. Ma oggi stiamo sullo spinto, sull'umoristico. E poi parleremo anche di chitarra, violoncello, voci, arpeggiate, un sacco di cose.
Benissimo, ha arpeggiato in console con la consueta maestria Fiore Liborio, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi e Florinda Fiamma erano là di là dal vetro. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con pagina 3.